Facciamo così, io divido in due parti il mio intervento, così facciamo un'ulteriore pausa, quindi tre quarti d'ora, facciamo poi una piccola pausa e poi la seconda parte. E l'ho intitolato, mi è venuto in mente un po' di tempo fa, Verso un'ipotesi di itinerario. Capite bene che ho scelto volutamente questa parola ipotesi perché io non voglio dirvi che questo è l'itinerario, sono solo delle idee. Per me può anche valere come itinerario, cioè io lo seguirei, ma non spetta a me suggerire. Mi interessa sottolinearvi alcuni punti nodali che sono fondamentali, perché poi ognuno ne faccia quello che vuole. Quindi sono degli snodi interessanti per loro, per noi, che sono un'ipotesi da cambiare, da arricchire, da modificare, in cui invertire l'ordine delle parti, no? E soprattutto la parola ipotesi nasce da una cosa che vorrei fosse chiara, è talmente ovvia, non sarebbe bisogno di dirla, ma la dico perché per essere corretto io, per essere sincero. Voi sapete che un catechista, di qualsiasi fascia di età, ha come due punti di vista complementari. La prima è proprio l'ascolto dell'altra persona, quindi un catechista che non si fa cambiare l'itinerario è un pessimo catechista, cioè come dire, io non posso avere sempre solo le mie idee, ma io devo partire da ciò che l'altro non conosce, desidera, quali sono i suoi problemi, quali sono le sue realtà, eccetera, no? Pensate per esempio all'emorroissa, mi ha sempre colpito questo brano di Gesù che sta andando a resuscitare un morto, passa una che ha una cosa che sia apparentemente meno importante, si lascia cambiare la vita, cioè l'incontro è un cambiamento. Quindi ci sono delle cose che noi non possiamo prevedere, anzi dobbiamo prevedere che cambieranno. Facciamo l'esempio, per esempio, lo avete nei video qui che noi diamo ai catechisti, pensate con i bambini, noi suggeriamo che ci sia, con i grandi non si può fare questo, ma per darvi una scatola dove i bambini mettono le loro vere domande e una parte della riunione sia fatta a partire dalle loro vere domande, che non sono le domande che gli fanno lì per lì, che invece sono superficiali spesso, perché ai bambini gli piace farsi, ma le domande che hanno maturato nella settimana, no? Cioè la domanda è morto mio nonno, che cosa devo pensare? Dove sta? Questa domanda che è grande, il bambino la scrive, no? A volte noi dobbiamo partire da questa domanda, no? Quindi c'è una parte dell'itinerario che è necessariamente diverso, altrimenti non sarebbe un vero itinerario di amore, un vero itinerario di scoperta, di fede, eccetera. Pensate solo per fare degli esempi che possono esservi utili, no? A volte un parroco, poveretto, non è colpa sua, ma non so, c'è una donna musulmana, gli affida un catechista maschio. Ma è sbagliato perché una donna non parla da sola con un maschio, cioè una donna musulmana o gli dai una coppia, ma se no gli devi dare una donna, una suora, una ragazza, cioè sono delle cose che noi dobbiamo capire stando con le persone. Per i cinesi è una cosa intollerabile essere toccati sulla testa, per cui che uno gli tocca, lo benedica, tocca, è una violazione, come se noi dessimo un bacio in bocca a una persona, cioè non si può fare. Allora queste cose dipendono, quindi bisogna spiegare il segno, bisogna spiegare, cioè ci sono delle cose che dipendono dalla situazione, dalla persona, cosa vuol dire se uno non conosce bene l'italiano, se uno, cioè, bisogna che capite le domande, la storia, se uno è testimone di Geova, bisogna conoscere cosa lui ha imparato di falso quando era testimone di Geova, perché bisogna rispondere a quelle domande che sono diverse da uno che viene dalla normale di Pisa, è ateo, eccetera. Però questa cosa non può voler dire che noi non abbiamo un itinerario, cioè a volte questa cosa diventa un alibi per non avere chiaro quali sono i punti fondamentali. Cioè l'altra ottica è che noi dobbiamo avere così chiaro quali sono gli snodi fondamentali, quali sono le domande che avrà sicuramente perché è uomo, quali sono le questioni decisive dell'essere non essere cristiano, dell'essere ateo, del rapporto fra scienza e fede, fra Bibbia e tradizione, Bibbia e fede. Perché perché queste cose vanno aperte, vanno disinnescate se hanno dei problemi, se sono delle cose che loro respirano e in qualche modo assorbono come una negatività verso certi aspetti della fede, che non è colpa loro, ma l'hanno sentito dire dai giornali, dalla televisione, da questo, da quest'altro. Quali sono i punti che sono scottanti, dove noi non possiamo non passare, e se volete anche quali tesori abbiamo. Cioè, noi dobbiamo avere chiaro quali sono i tesori, quali sono i punti di forza, perché dobbiamo insistere sulle cose più belle, più grandi, più interessanti, no? Quindi è importante avere il coraggio di porre questa questione: qual è l'itinerario? Quali sono i caposaldi? Quali sono le cose più belle? Quali sono le cose che sicuramente faranno problema? Quali sono le domande che sicuramente avranno? Quindi una grande maleabilità e anche una grande forza di proposta, no? Cioè, che non sono mai in contrasto. Se volete, sempre per fare un esempio, voi sapete che il modo peggiore per cominciare è dire, per esempio, a un ragazzo che cosa cerchi, che cosa, perché quello non ti dirà niente. Cioè, per far parlare devi avere tu una cosa da dire, e allora quella cosa aiuta l'altro a dire chi è lui, mentre la nostra cultura pensa che il modo per far parlare l'altro è non avere niente da dire. Cioè, più noi abbiamo delle cose da dire, più l'altro si posiziona, si relaziona e dice: ah, questa cosa che hai detto mi ha fatto pensare, mi ha ricordato, mi ha... Quindi è fondamentale avere un'identità, un itinerario, che però è sempre attento alla creatività, alla disponibilità, eccetera, no? Sono due atteggiamenti non solo non antitetici, ma addirittura si esaltano a vicenda. Più io ho una proposta chiara, più l'altro viene alla luce, e più l'altro viene alla luce, più io posso dire chiaramente quali sono i punti che sono decisivi, no? Allora, primo grande ambito, potrebbe essere il primo, ma potrebbe anche non essere il primo, ripeto, dipende, però mi interessa dire che c'è un grande ambito, no? Che non toglie il fatto che io dica chi sei, da dove vieni, come ti chiami, ma c'è una prima grande questione. L'uomo ha bisogno di Dio, è capace di Dio. Capace, lo vedremo, non nel senso che riesce ad arrivare a Dio da solo, anzi, noi dovremmo lavorare proprio sulla aiutare a capire che nessun uomo è mai arrivato a Dio da solo. L'uomo non può arrivare a Dio da solo, ma l'uomo ha la capacità di Dio, cioè l'uomo è fatto per avere un Dio che non è lui a trovare, ma è Dio a trovare lui. L'uomo è fatto per l'amore, non perché lui fabbrica la sua fidanzata, ma perché quando la fidanzata viene la riconosce. Cioè, io sono capace di amore, ma non che io costruisco l'amore da solo. Scherzando, si potrebbe dire in fare masturbatorio. Cioè io con la mia immaginazione non faccio l'amore. Io sono capace, posso ricevere, sono aperto a ricevere un amore che deve venire da fuori. Niente di meno gli basta, niente di meno che Dio basta all'uomo. Averlo molto chiaro, dirlo, ma averlo molto... Niente di meno basta all'uomo. L'uomo avesse tutte le cose del mondo, tutte le donne del mondo, tutti gli uomini del mondo, tutta la giustizia sociale del mondo, tutta la vittoria contro la violenza, non gli basterebbe. Perché? Perché se non c'è Dio, che è il tutto, che dà senso alle singole cose, non gli basterebbe niente. E due punti: lo spazio per l'annunzio esiste, cioè l'annunzio di cui ci parlava Don Paolo ha senso, la proposta, perché c'è uno spazio nell'uomo. L'uomo è fatto, è come bucatolo, è come un bicchiere che è, come dire, se non ci metti il vino dentro il bicchiere non serve a niente, sa di essere vuoto, sa di essere... Provo a ragionare un po' su questo e appunto a dirvi come questa realtà, questa è fondamentale. Si può anche partire da Gesù e poi arrivare a questo, si può, però questo è un punto oggi sempre nodale. Perché? Qui, se volete, c'è innanzitutto la differenza fra l'uomo e l'animale, tema che io credo vada affrontato con i ragazzi, con i giovani, con gli adulti. L'animale non ha uno spazio per Dio. L'animale mangia, beve, fa sesso, dorme, non è in attesa di qualcosa, non è insoddisfatto. L'animale non è mai insoddisfatto, anche quando gli manca il cibo, cioè gli manca il cibo, ma non ha un'insoddisfazione come quella della donna, tu gli dici a tua moglie, ma che ti manca per stare tranquilla? Lo so io, cioè perché una donna non è mai tranquilla? Questo è tema di catechesi, di catecumenato. Perché una catecumena non sarà mai serena se non ha Dio? Io vado per citazioni, se volete mi piace citare per dirvi usate dei testi grandi, prendeteli, fotocopiateli, dateglieli, cioè prendete dei testi, dei passaggi, aiutateli a riflettere non solo con voi, ma con la scrittura e con i grandi autori, le grandi, aiutateli a dire dietro non siamo solo noi, c'è tutta una storia, un cammino, una riflessione, eccetera, no? Dice Fabrice Ajage, convertito al cattolicesimo, era ebreo, ateo, eccetera, grande intellettuale francese, insieme persona semplicissima, l'essere umano è l'animale che si meraviglia di esistere. La meraviglia. Aiutateli a capire la meraviglia. Perché ti vuoi battezzare? Una cosa meravigliosa. Perché altri non lo vogliono? È una cosa stranissima. Perché la sera non sei contento? C'hai il cibo, c'hai i soldi, c'hai tutto. Perché? Alcuni dicono che l'affermazione dell'uomo nel corso dell'evoluzione sarebbe dovuta alla sua maggiore capacità di adattarsi al mondo. Voi sapete che molti autori, dobbiamo fare riferimento a Darwin, alla selezione naturale, queste cose che loro respirano. Molti dicono, l'uomo perché è l'essere più forte sulla terra? Perché l'uomo si adatta. Se voi prendete un elefante, lo mettete al Polo Nord, muore di freddo. Se voi prendete una foca, la mettete all'equatore, quella muore di caldo, no? L'uomo sta all'equatore, sta al Polo Nord. Cioè, allora sembrerebbe apparentemente che la forza dell'uomo, la particolarità dell'uomo sulla Terra sia la sua capacità di adattarsi. Eppure l'uomo sembra al tempo stesso un grande disadattato. Invece di vivere pacificamente, secondo l'istinto, cerca un senso, decifra il mondo come se fosse una foresta di simboli, desidera un al di là non necessariamente un altro mondo all'inizio, ma come un modo di penetrare nel segreto di questo mondo, di intenderlo nel suo mistero. Cioè l'uomo non è veramente mai contento, non è mai soddisfatto. Rousseau diceva, le ultime righe, l'uomo si distingue dagli altri animali non per la sua perfezione, ma per la sua perfettibilità. Cioè l'uomo non è migliore perché è perfetto, ma perché vuole essere perfetto. Le formiche da migliaia di anni fanno le stesse cose, le scimmie non cambiano mai, e invece l'uomo cambia la musica, cambia la poesia, cambia i viaggi che fa. Cioè perché l'uomo è così mutevole? Capite, non stiamo ancora dicendo cos'è la fede, stiamo dicendo che l'uomo ha bisogno della fede, no? È un punto, a mio modesto avviso, nodale, ad avviso della Chiesa Cattolica, ad avviso della storia. Cioè, se noi dobbiamo, proprio perché loro cercano, ma non sanno bene spesso perché cercano, cosa cercano, fargli capire la grandezza di questa ricerca. Sempre Ajage arriva a dire, notate bene, ho scritto, nelle cose belle, cioè noi non dobbiamo avere paura di parlare della morte, delle cose tristi. L'uomo cerca l'infinito perché è l'unico essere che sa che dovrà morire. L'animale non sa che dovrà morire, cioè non si prepara, muore ma non sa, non diventa triste perché sta per morire. L'uomo è triste, ma l'uomo ha questo desiderio di infinito nelle cose belle. Nasce un bambino e dice, com'è possibile che l'abbia fatto io? Cioè è dinanzi alla nascita che l'uomo scopre lo stupore. Io non posso fabbricare la libertà di un bambino. Sapete che molti sono adulti, alcuni hanno bambini, altri fra poco avranno dei bambini, no? Noi non possiamo trattare i catecumeni come dei bambini, dobbiamo trattarli come dei potenziali genitori, dobbiamo già prepararli, fra pochi anni diventeranno madri, sono ragazze di 25 anni, vuol dire che fra 5 anni avranno un bambino, sono padri, fra poco saranno padri, dobbiamo fargli vedere il domani. Non schiacciarli sul presente, che è il dramma della catechesi, della scuola, no? Devi fare il compito. No, tu fra un po' sarai padre di un bambino, devi sapere Dante, perché lo devi trasmettere a tuo figlio. Se no, come farai a essere padre? Questo è un bambino di 10 anni, gli dà coraggio, gli dice: cavolo, ma allora anche se ho preso 7, domani se ho preso 6, domani mi rimetto, devo, perché voglio perché io voglio diventare un bravo papà. Poi casomai diventeranno preti, cioè, ma noi dobbiamo puntare sull'alto, non sul basso. Giochiamo a paccalcio, sei più bravo del tuo compagnuccio, dividi la merendina, sì, va bene, ma non è. Cioè, il bambino capisce subito le cose banali da chi ti dà una fiducia, un credito di ciò che tu sei e sarai. Pensate che Ajaj fa questo esempio, esempi, bisogna essere anche un po' crudi, cioè noi dobbiamo avere degli esempi anche un po' forti, già con i bambini dico io, ma a maggior ragione con i grandi, cioè non sempre melenzie, Dio Gesù è buono, Gesù ci ama, Gesù è buonissimo, cioè queste cose banali. Cioè, pensate, Ajaj dice, lui è di origine ebraica, è un po' una sua costruzione, però perché gli ebrei circoncidono il membro maschile? Perché ogni volta che io faccio nascere un bambino, se non ci fosse Dio, sarebbe un atto insensato. Perché io farei nascere un bambino per farlo soffrire e morire. In realtà, se io faccio nascere un bambino, è perché io credo che Dio lo proteggerà, che l'alleanza di Dio, che è segnata dalla circoncisione, lo avvolgerà. C'è sempre nell'atto generativo un rapporto con una fiducia, con l'alleanza di Dio. Cioè, interessantissime cose, eh? Cioè, generare vuol dire sperare, vuol dire avere fiducia nell'infinito, nel domani, nel tempo che verrà. Cioè, l'ebraismo ha una forza di questo tipo. Pensate, sono dei testi che ho trovato recentemente, sto molto riflettendo su questo, anche i video sulla cresima che abbiamo cominciato sono per ragazzi, però vi possono aiutare. Voi sapete che il nostro mondo crea una scissione, scienza-fede, per cui alle persone sembra strano che Fabiola Giannotti sia credente, come è, come dichiara pubblicamente. Cioè, quando lei dice, gli dicono: ma come, lei è una scienziata? Ma lei, cioè, perché per loro è normale, che è chiaramente un blocco ideologico, per loro chi è credente non è scienziato, chi è scienziato non è credente. Ma noi, sapendo questo, dobbiamo lavorare su questa cosa, dobbiamo lavorare perché le persone che vengono da altre culture apprezzino la scienza, e dobbiamo lavorare per chi già apprezza la scienza capisca che la fede è all'origine della scienza, la fede è grande alleata della scienza, no? Allora, qui vi ho messo due testi, prendete quello che volete, no? Ma sono importante, secondo me, chiamavano una tappa, un'unità, possono essere 20 riunioni, una riunione, possono essere delle discussioni, però che queste cose non sfuggano, no? Martin Luther King, premio Nobel del 1964, notate, ci riflettiamo con mio fratello l'altro giorno, Martin Luther King, per dirvi come la nostra cultura è veramente fatta stereotipi anticattolici, anti-italiani. Voi pensate, Martin Luther King è stato ucciso nel 68, perché nel 68 in America parlava contro l'apartheid, perché i negri dovevano potersi sedere sugli auto, cioè nel 68 ancora in America c'era l'apartheid. Ed è stato ucciso nel quando in Italia queste cose erano superate da secoli. Noi eravamo molto più avanti da questo punto di vista ma questa cosa non è politicamente corretta, se volete, no? L'idea, la gente ha l'idea che nel 68 l'Italia era indietro e l'America era avanti, no? Questo viene ucciso perché dice che le persone di colore hanno la stessa dignità delle persone bianche nel 68. Vi rendete conto come siamo adesso? Non dobbiamo parlare di questo. Comunque, nel 64, ricevendo il premio Nobel per la pace, Martin Luther King, nel discorso, vedete, i premi Nobel fanno sempre un discorso, e dice: nonostante gli spettacolari progressi nella scienza, nella tecnologia, e nonostante quelli innumerevoli che verranno, ci manca qualcosa di fondamentale. Ci manca. C'è qualcosa che non manca all'animale, l'animale c'ha la ciotola, finì. A noi abbiamo tutto. C'è una sorta di povertà dello spirito che si trova in palese contrasto con la nostra abbondanza scientifica e tecnologica. Più siamo diventati materialmente ricchi, più poveri siamo diventati moralmente e spiritualmente. Abbiamo imparato a volare nell'aria come uccelli e nuotare nel mare come i pesci. Io faccio sempre l'esempio di Rosetta, di File, di Samantha Cristoforetti, eccetera, ma non abbiamo imparato la semplice arte di vivere insieme come fratelli. All'uomo la tecnologia non basta, la scienza non basta. Avere il coraggio di dire forte che una scuola che puntasse tutto sulla scienza e non sull'umanesimo sarebbe fallimentare, così come una scuola che disprezzasse la scienza. Cioè, la grandezza del cristianesimo è che ama la scienza e ama la filosofia e ama la teologia. Questa cosa non è scontata nella mente del catecumeno, perché non è scontata nella cultura, non è scontata se uno viene da un paese dove la cultura è demonizzata, se viene da un paese dove la cultura è esaltata e si deprezza il cammino morale, il cammino spirituale e così via. Einstein, in intervista postuma, a chi gli chiedeva nel 55 perché si fosse riusciti a scoprire l'atomo, l'elettrone, non ancora il bosone di Higgs o altre cose, ma non si fosse ancora capaci di trovare i mezzi per controllarlo, aveva risposto: è semplice, amico mio, perché la politica è più difficile della fisica, perché l'uomo ha bisogno di sapere il bene e il male, che non sono concetti scientifici. L'uomo ha bisogno di superare, ha bisogno della scienza e ha bisogno di superare la scienza. Forte deve essere questo messaggio, capite? Non dire, beh sì, la scienza e la fede non sono incompatibili, sì, poi certo uno può essere scienziato e crea. No, è molto di più. Lo scienziato serio sa che una volta che lui ha stabilito che io posso clonare un uomo, devo sapere se poi lo devo fare o no. Ho bisogno del bene e del male, che non sono concetti scientifici. Scusate, anche esempi banali, che io, perdonatemi chi se li sente ridire. Cioè, nella selezione naturale, il pesce cane mangia il tonno mangia l'orata, l'orata mangia la sardina, se ne mangia il plankton. Quindi, gli Stati Uniti mangiano la Cina manda l'India, l'India mangia l'Africa mangia il Sahel. È giusto uccidere i poveri? No. Cioè, cosa vuol dire? Che l'uomo non vale la selezione naturale? Cioè, perché nell'uomo non vale la legge, che una delle leggi che regola lo sviluppo delle specie? Perché? Già porre la domanda, guardate che è importante nella scuola, nella catechesi, con i catecumeni, cioè loro devono aprire il file rapporto scienza, bene, male, Dio. Non è detto che sia già aperto, può darsi che voi dite queste cose e loro cominciano a dialogare, eccetera. Questo direi che è ancora più forte oggi. Io per esempio oggi può darsi che io credo che questa cosa durerà decenni, almeno un secolo, quindi io credo che questa cosa sarà attuale. A me viene da ridere quando dicono alcuni articoli: ah, la strage di Charlie Hebdo ci ha lasciati stupiti. Scusate, ma hanno ucciso Theo van Gogh con una pugnalata in Olanda perché aveva fatto delle vignette, aveva fatto un film con il Corano inciso su una donna, cioè hanno cercato di uccidere quello della danese, cioè sono decenni che noi ci misuriamo, vi stupite? Ma sveglia, ragazzi, cioè, io cosa direi oggi? Una prima cosa, poi ne dirò delle altre, una prima cosa che la strage di Charlie Hebdo ci rivela, che per una persona che ha bisogno di Dio come un immigrato, razzisti sono gli illuministi e gli scientisti. Cioè, non è razzista Matteo Salvini, ma il vero razzista è chi vuole che si parli sempre male di Dio nella società, perché per un povero Dio è importante, cavolo. Questo, pensate che rivoluzione richiederebbe nella scuola, cioè dire che non è il crocifisso il problema, è parlare male dell'opera delle religioni nella storia, del cristianesimo, dell'ebrei, cioè continuare a dire, come dice Umberto Eco, le religioni monoteiste sono violenze. Questo è il contrario di quello che l'uomo vuole. Il povero, noi abbiamo tanti immigrati, vogliono sentirsi dire che per l'Occidente la fede è tenuta in alto. Non solo questo, poi vedremo gli altri aspetti contro gli integralisti, ma c'è un aspetto che ci deve svegliare, cavolo. Cioè, una persona cerca Dio in Occidente venendo dai paesi dell'Oriente, dai paesi dell'America Latina, dall'Estremo Oriente, eccetera, no? Papa Francesco nell'Evangelii Gaudium 200 dice: desidero affermare con dolore che la peggiore discriminazione di cui soffrono i poveri è la mancanza di attenzione spirituale. L'immensa maggioranza dei poveri possiede una speciale apertura alla fede, hanno bisogno di Dio e non possiamo tralasciare di offrire loro la sua amicizia. Capite che questo è un cambiamento culturale della società, ma è anche una forza del catechista dei catecumeni. Cioè mostrare come noi sappiamo bene che un povero non cerca la tecnologia, un povero cerca Dio, cerca la vittoria sulla morte, cerca chi è il vero Dio. E noi parliamo di questo esattamente perché è un bisogno dell'uomo oggi. Ai quattro gatti del nord del mondo gli sembra che loro non hanno bisogno di Dio e quindi pensano che in tutto il mondo non ha bisogno di Dio e quindi nella scuola non si parla di Dio. Cretini, non ci sarà mai un'integrazione se io non parlo di Dio nella scuola, perché invece le persone vogliono, amano una scuola dove sia chiaro che i bambini cristiani pregano. Lì sta bene un musulmano, perché vede che gli altri fanno digiuno anche loro, hanno Dio in alto, leggono il Vangelo e non ha problemi, sa che c'è una differenza, ma sente che Dio è importante. Ecco rovesciare il punto di osservazione, cioè non siamo tanto noi a dover, come dire, cercare di far entrare, come se fossimo persone che cercano di far entrare il catecumeno, noi ci rendiamo conto che quel catecumeno viene da noi perché sente il vuoto di Dio nel mondo, sente che non si può vivere in un mondo dove Dio è assente. Cioè è rovesciare, essere, capire che stiamo facendo un lavoro importante per l'uomo, per la cultura, per la fede e così via. Vi ho messo qui un brano su cui si potrebbero fare riunioni intere, no? Gaudium Spes 22. In realtà, solamente nel mistero del Verbo incarnato trova vera luce il mistero dell'uomo. Notate che la parola mistero si ripete due volte in questa frase. C'è un mistero dell'uomo, cioè l'uomo non è una macchina, l'uomo è un mistero. Io non capisco cosa mi manca, non capisco cosa voglio, non capisco perché mio figlio è inquieto, non capisco perché mia suocera non è contenta, non capisco perché io sono un fuoco divoratore di desideri, di emozioni. Ma questo mio mistero, quindi la vita dell'uomo non è solo scienza, ma è mistero, ha bisogno, viene illuminata dal mistero di Cristo, Verbo incarnato, il mistero di Dio rivelato in Gesù. Senza quel mistero non capisco il mio mistero. Si potrebbe fare, ripeto, delle riunioni intere, io vi do come dei flash, no? come dei punti. Questo è il Concilio Vaticano II, e tutto questo direi in una esigenza di verità. Cioè il catechista dei catecumeni deve sapere che il catecumeno è una persona seria e non beve la balla "tutte le religioni sono uguali", che è l'altro mantra, lo chiamo io, come che l'Occidente è, per essere accogliente deve essere laico, l'Occidente per essere laico deve essere credente, perché è la laicità, che non è il laicismo che non viene capito dai poveri. Secondo mantra, le religioni sono uguali. No, il catechista dei catechumeni sa che la persona che chiede la fede viene esattamente perché, essendo una persona seria, a differenza dell'Occidente, sa benissimo che il cristianesimo è diverso e cerca quella diversità peculiare perché sa che c'è il perdono, non c'è l'odio, c'è la libertà, c'è il mistero della misericordia, c'è il Dio che si fa bambino e così via, no? E qui io vi dico una cosa che sto ripetendo, poi un giorno vorrei fare forse un incontro sul tema del dialogo interreligioso, perché mi sembra che siamo a zero quanto al linguaggio, non con voi siete bravissimi, ma in genere, cioè io cito sempre come, chi mi ha sentito lo ripeto, come la più grande teologa esistente, migliore di tutti i teologi gesuiti, francescani, europei, cioè una grandissima donna teologa che ha scritto migliaia di libri di teologia, Laura Pausini, che in una sua canzone, Il mondo che vorrei, lei dice queste frasi che io direi ai catecumeni per far capire come la loro ricerca di Gesù non sia intollerante, ma anzi sia invece fonte di vero rispetto. Laura Pausini dice queste parole semplicissime: perché il cuore di chi ha un altro Dio è uguale al mio. Non il Dio di chi ha un altro cuore è uguale al mio Dio, che è una balla clamorosa, ma è il cuore di chi ha un altro Dio che è uguale al mio. Il rispetto non c'è perché abbiamo lo stesso Dio, perché anzi i nostri dei sono diversi. Ma il rispetto viene dal sapere che il mio cuore e il tuo cuore sono uguali. Ed è Dio che ci rivela la dignità dell'uomo. E se volete questo fa anche la differenza, perché un Dio che non rivelasse la dignità dell'uomo non sarebbe un vero Dio, sarebbe un Dio idolo, direbbe Israele, no? Cioè, io ritengo credente che il cuore di un musulmano, il cuore di un ateo, il cuore di un buddista è uguale al cuore di un cristiano. E per questo ti rispetto, dialogo, discuto e litigo con te. Non perché il mio Dio e il tuo Dio sono uguali, che invece non è vero. E prosegue Laura Pausini: perché il mio domani, l'ho deciso, è insieme a te. Questa è un'altra frase bellissima, cioè il mio domani è con, cioè io, siccome il mio e il tuo cuore sono uguali anche se abbiamo un Dio diverso, io ho deciso che starò con te in pace, ti lascerò libero, perché io ho deciso che il mio domani insieme a te. Il genocidio dell'Islamic State è che se ci sono io non ci deve essere nessuno che non sia uguale a me, cioè io devo stare solo con quelli che la pensano come me. Io voglio stare con gli ebrei, io voglio stare con i musulmani, io voglio stare con gli atei, sapendo che abbiamo quattro idee completamente diverse. Capite? Il catecumeno cerca la verità, non cerca Dio. Vuole sapere se Gesù è il vero volto di Dio. Anzi, lui già l'ha intuito. E voi dovete confermarlo in questa idea. Certo, Gesù è totalmente diverso da ogni altra religione, è chiaro. Il che nulla toglie al fatto che nelle altre religioni ci sono degli elementi positivi e che ogni persona abbia diritto a cercare, a discutere, a dialogare e così via. Sempre nel primo punto, questa ricerca di Dio, questo bisogno di Dio, questo bisogno di verità su Dio, che è il bisogno della scuola, della cultura, dell'uomo, della famiglia, che non si accontenta, vuole sapere, non si ferma. Se non ci sono dei blocchi ideologici che fermano la ricerca, si vede anche, qui bisogna insistere su questo, nelle responsabilità che loro avranno. Ripeto, i catecumeni non sono dei ragazzini, sono persone tendenzialmente adulte, molti di loro hanno già dei bambini, delle donne incinte, ci sono delle ragazze madri, sono persone che fra 3 mesi alcune dovranno dire a un bambino: lo battezzo, non lo battezzo, gli faccio il segno della croce, lo porto alla materna, non gli do il latte, non glielo do, gli do delle regole, eccetera, eccetera. Allora, spiegare anche subito che il bisogno di Dio sarà subito dei loro bambini. Loro fanno bene a fare il battesimo, perché non appena saranno madri o padri, i loro bambini da subito, dai primissimi mesi, anni, cercheranno Dio. Io ho messo qui un brano di Sofia Cavalletti, il secondo dei due brani. Diceva questa grande donna, studiosa dell'ebraismo, catecheta: nell'aiutare la vita religiosa del bambino, lungi dagli imporgli qualcosa che gli è estraneo, rispondiamo a una sua silenziosa richiesta. Perché il bambino, affermava la Cavalletti, è un metafisico, come provano le sue domande. Chi è Dio? Dove stavo prima di nascere? Con chi stava Dio prima della creazione? Chi ha creato Dio? Dove sta la nonna che è morta? A te piace la vita? Cioè, notate la frase, la pagina dopo: il limitato non è attraente, è l'immenso, il mistero che attrae il bambino e l'uomo. Cioè, prepararsi al battesimo vuol dire anche prepararsi a essere genitori, perché il bambino domanderà: chi vince la paura del buio, chi vince la paura della morte, chi vince, perché esiste la vita, perché sono nato, se c'è una punizione per Hitler, se i buoni avranno una ricompensa, se Dio è il vero Dio, cosa succede se io arrivo in paradiso e non c'è Gesù. Cioè i bambini avranno una serie di domande estremamente forti, no? Vi ho messo anche il testo di Giacomo Poretti, che conoscete, l'ho citato tante volte, no? Giacomo Poretti che dice che il papà moderno, Giacomo Poretti è quello di Aldo, Giovanni e Giacomo, il papà moderno si caratterizza per la sua risposta dipende, cioè non ha mai una posizione chiara. A me ha colpito, per esempio, appunto, Fabiola Gianotti, quando le chiedono, Gianoli, l'altra giornalista, non mi ricordo come si chiama, che c'è adesso in video: ma lei crede in Dio? Sì. Cioè, non dipende, non lo so, for... Sì, cioè, io ci credo, certo. I papà dicono sempre, non lo so, non lo so, non ti saprei dire, cerca tu. Mio papà, qui è sempre piaciuto risolto, mi ha insegnato a fare cose meravigliose, a fare il presepe, a tifare per l'Inter, a fare il nodo alla cravatta, a fare la barba con la lametta, andare in bicicletta, a bere un bicchiere di vino tutto d'un fiato, a vestirsi bene la domenica, a essere bravo nel lavoro, a cercare di avere sempre un amico, a portare un mazzo di fiori ogni tanto a tua moglie, a ricordarsi dei nonni e dei nostri morti, perché noi senza di loro non ci saremmo, perché Giacomo è figlio di Albino il fresatore, che era figlio Domenico, e così via. Cioè, aiutarli a capire che stanno per diventare genitori e che dovranno avere dei punti fermi. Capite? Queste cose io le leggo di solito per i genitori, ma nei catecumeni hanno una valenza peculiare. Cioè, parlare con un catecumeno vuol dire io ti parlo di te che cresci, che hai 28 anni, che se tu arrivi a 33 anni, cioè io devo cominciare a dire, beh, adesso noi siamo qua a pettinare bambole ancora per altri 7 anni, cioè come dire, cioè 33 anni, Sapete che nelle donne, mi raccontava una mia amica, scatta l'orologio biologico, cioè le donne che non ho mai voluto avere figli, a 37 anni capiscono che sono gli ultimi e dicono, qui bisogna sposarsi, perché sennò se non trovo... Cioè c'è una legge della vita che è seria, no? Che spinge. Secondo grande ambito, la rivelazione. Io credo che sia importante insistere in questo ipotetico itinerario, in questa ipotesi. Se da un lato noi insistiamo sul fatto che l'uomo non basta a se stesso, non basta ai suoi figli, perché i suoi figli non gli chiedono di lui, ma gli chiedono che cosa tu credi, cosa tu speri. Cioè i bambini chiedono un primo grande luogo di lavoro è il bisogno di Dio, ma c'è un passaggio nodale che si può riflettere in maniera diversa con loro rispetto ai piccoli, ma è un punto vero anche per loro: nessun uomo, pur avendo bisogno di Dio, è mai riuscito a trovare il vero Dio. Cioè, io insisterei molto, il battesimo ce l'ha donato Gesù nell'anno 0, nell'anno 30, nell'anno prima che ci fosse il battesimo, nessun uomo aveva mai trovato Gesù e il battesimo. Perché l'uomo non è in grado di trovare Dio, l'uomo è in grado di dire che ha bisogno di trovare Dio. Questo la filosofia è in grado. Ma l'uomo non è in grado di trovare Dio. Il paradosso, l'uomo è un paradosso, perché ha bisogno di una cosa di cui non è capace di una cosa di cui non è capace. Ha bisogno di una cosa che non si può dare da sola, ma che deve ricevere in dono. Su questo si potrebbe insistere molto, cioè, di nuovo io lo faccio facile, ma questo è un punto nodale. Cioè, no, anche i nostri libri di scuola insistono sulle religioni, ma non insistono sul fallimento della ricerca religiosa. Cioè la ricerca religiosa non giunge a trovare Dio. Gli egizi, i fenici, i babilonesi, gli incas, i mai, trovano delle cose, alcune cose interessanti, ma delle cose francamente mostruose. I sacrifici umani, le guerre sante, cioè ci sono delle cose che sono cioè l'uomo non trova il politeismo, non si sa bene quale. Perché? Perché Dio è solo lui che può rivelare se stesso. Questo lo potete fare leggendo la Bibbia, Giovanni 1, Dio nessuno l'ha mai visto, il figlio lo rivela, cioè ci si può fermare anche solo sulla Dio nessuno l'ha mai visto, Giovanni 1, 18. Lo potete fare, potete leggere la Bibbia, potete riflettere, cioè, i modi sono tanti, no? Ma a me sembra un punto nodale, cioè l'uomo non è in grado di raggiungere ciò di cui ha bisogno. E allora che cosa deve avvenire perché il battesimo sia possibile? Deve avvenire che Dio decida di rivelarsi. Cioè se l'uomo non è in grado di raggiungere Dio, è Dio che deve venire all'uomo. Infatti il battesimo non è l'uomo che sceglie Dio, ma è Dio che dichiara che quell'uomo è suo figlio. Cioè non sono io che dichiaro che Dio è mio padre, ma è lui che dichiara che io sono suo figlio. Lui mi dà il suo spirito, non io mi prendo lo spirito del padre. Il battesimo è un ricevere, perché la struttura della fede è un ricevere in dono. Qui si potrebbe lavorare moltissimo, no? E qui secondo me un punto su cui bisognerebbe fermarsi molto è proprio la prospettiva della Dei Verbum, di questo grande documento conciliare sulla rivelazione, che vi dà anche la chiave di lettura della scrittura. Cioè, se io ho chiaro questo, quando poi leggo un brano biblico posso, cioè lo leggo a partire da questa prospettiva che è quella dei vescovi, no? Piacque a Dio. Perché Dio si è rivelato agli uomini? Perché ci ha mandato Gesù? Perché gli piacque, perché il suo piacere era quello, perché gli piaceva fare così. Cioè il motivo della venuta di Gesù è il piacere di Dio, il godimento. Dio è un godurioso. Dio è uno, non è come le religioni dell'estremo oriente, dove Dio non ha un volto, non ha una passione, non ha una libertà. Dio è tutto, è il contrario di tutto. Dio è il nirvana, Dio, tutti noi siamo Dio. Dio non ha, no, il Dio cristiano ebraico è un Dio a cui piacciono delle cose e liberamente fa delle cose. A Dio piacque, insisterei molto su questo, rivelare se stesso. La fede cristiana è la fede, l'unica per certi aspetti, che arriva a dire che Dio si è rivelato pienamente. Cioè, il fine della rivelazione è rivelare se stesso. Non è dire cosa dobbiamo fare noi, non è dire quali sono i comandamenti, non è dire quali sono le regole, ma la rivelazione è Dio che rivela se stesso. Ci pensate, qui si potrebbe, ad esempio, qui sarebbe importante recuperare in senso più alto l'espressione vi ho chiamato amici, no? Vi ho chiamato amici non è, ah, noi siamo gli amici di Gesù, Gesù è buono, noi gli vogliamo bene. L'amicizia è una cosa difficilissima, dove io mi rivelo pienamente, cioè io sono amico di pochissime persone, di quelli che io chiamo amici, perché io non faccio sapere agli altri cosa penso veramente, quali sono i miei problemi, i miei drammi. L'amicizia avviene in alcuni momenti preziosi della vita con poche persone, dove io rivelo la profondità del mio segreto. Vi ho chiamato amici perché tutto ciò che ho udito dal Padre l'ho fatto conoscere a voi, Giovanni. Cioè Gesù ci ha rivelato il segreto di Dio, il cuore di Dio, che i veri amici si rivelano, non gli amici da quattro soldi, non gli amichetti di classe, di scuola o quelli di lavoro, i miei amici con cui vado a giocare a calcetto, no? Cioè far capire che cosa vuol dire. E infatti le altre religioni, che sono serie, dicono che Dio non può rivelare se stesso. Pensate l'Islam, poi faremo un esempio di questo. L'Islam, io lo dico, io provo perché lo rispetto. Io, un islamico direbbe: Don Andrea, hai ragione, noi crediamo che Dio ci riveli i suoi comandi, ma non il suo volto, perché Dio non può rivelare se stesso, perché è troppo trascendente rispetto all'uomo. Cioè Dio è trascendenza, non può rivelare se stesso. Essere cristiani vuol dire credere che Dio può rivelare se stesso, e anzi lo vuole. Desidera essere amico, cioè abbassarsi, fare un gesto che è incredibilmente basso, come diventare amico, no? Questa rivelazione è progressiva, se è punto ulteriore, cioè io mi fermerei su questo. Io sto insistendo molto su questo a tutti i livelli. Cioè il problema non è parlargli di Abramo, di Mosè, dei profeti. Il problema è spiegargli perché Dio parla ad Abramo, a Mosè e ai profeti, e fargli capire il filo rosso che li unisce. Cioè, siccome questa cosa è enormemente difficile, perché Dio è enorme, l'uomo è piccolo, Dio non può che rivelarsi progressivamente. Cioè Dio non può entrare subito nella totale intimità con l'uomo, perché un'amicizia seria non è una rivelazione immediata. Se uno, dopo un giorno che conosce uno, dice ah, siamo diventati amici, è un cretino, lo sappiamo bene, cioè glielo lasciamo pure dire. Ma amici diventa dopo che si è mangiato, come si dice, pasta e fagioli, sale. Cioè l'amicizia è una cosa che richiede anni di vi ho messo qui il brano di Sant'Esupéry, che io leggerei, no? Il brano della volpe. Cioè la volpe, quando il piccolo principe dice io voglio giocare con te perché è solo, la volpe gli dice ma io non posso giocare con te, non siamo addomesticati. In francese apprivoisé, io non sono tua privacy, non ho messo la mia vita nella condizione di essere tua. Cerco degli amici, e la volpe dice: ma non si può avere gli amici subito. Per essere amici bisognerà sedersi ogni volta di nuovo più vicino e pian piano io non avrò più paura di te, ti conoscerò, tu mi conoscerai. Bisogna essere molto pazienti. La storia della salvezza è una storia di questo progressivo avvicinarsi di Dio. Prima di dire le singole tappe della storia, è importante dire a un catecumeno che c'è una storia. Perché c'è una storia? Perché Dio non manda subito Gesù. Perché Dio deve preparare la venuta di Gesù. Non può sconvolgere, scioccare l'uomo, perché l'uomo non lo capirebbe. Qui ho messo un brano del Siracide, è Israele che viene scelto da Dio. Io insisterei molto su questo, cioè Dio come fa per rivelarsi? Sceglie un popolo. Qui vedete questo brano, è molto bello, l'ho trovato nell'ufficio di letture questi giorni. La Sapienza dice: io ho abitato, ho messo la mia tenda in Israele. Bisogna dire, noi non possiamo essere cristiani senza amare Israele. Guardate che questa è una differenza con gli assassini Charlie Hebdo, eh? Cioè, che noi rispettiamo, cioè, come dire, noi cerchiamo, speriamo che si convertano, non è che li odiamo, però diciamo, ma gli ebrei che stavano dentro al supermercato, ma che c'entra? Cioè, non c'entrava niente nessuno, manco il portiere, manco poi i giornalisti, manco i poliziotti, ma gli ebrei, ma che c'entra? Cioè, gli ebrei è il popolo eletto da Dio, cioè, tu vai lì e te la prendi con dei, vuole andare dall'asilo ebraico a prendere i bambini per fare ancora, ma Israele, il popolo amato da Dio. Cioè, noi dobbiamo mostrare che per essere cristiani noi dobbiamo accorgerci che Dio ha amato Israele e quindi ha chiamato Abramo, ha donato a Mosè il roveto ardente, cioè si è manifestato in segno che prepara, Cristo è il vero roveto ardente, la Madonna, ha dato la legge perché Israele si preparasse ad avere la legge del nuovo, cioè quella storia è la nostra storia. Cristo mediatore e pienezza della rivelazione. Questi sono i due termini, mediatore e pienezza, che usa sempre la Dei Verbum. Notate, io qui di nuovo lo sottolineo molto, qui si vede che la nostra catechesi italiana mondiale non è conciliare, no? Il concilio non insiste innanzitutto sul dire Gesù è vero Dio, vero uomo, che è verissimo, ma usa due altri termini nella Dei Verbum. Cristo è il mediatore e la pienezza della rivelazione, cioè usa due termini che nella catechesi noi dobbiamo far cantare, che sono decisivi e spiegano oggi prima che non dire Gesù è vero Dio, vero uomo, che la persona non li capisce subito, no? Ma è chiaro che sono la stessa cosa, ma è il linguaggio del concilio. Mediatore cosa vuol dire? Che nessun uomo capirà mai Dio, amerà mai Dio, avrà mai Dio come amico se non c'è uno in mezzo. Cioè l'uomo, se non c'è in mezzo Gesù, non capisce chi è Dio. Chi è stato mio alunno sa che io insisto molto sul contrario, si potrebbero fare catechesi intere su questo, il contrario di mediato è immediato. La religione che hanno in mente i nostri ragazzi, i nostri giornalisti, è una religione immediata, dove io vado a Dio senza nessuna mediazione. Io sento Dio, ci vado, io penso che Dio sia questo, Dio è questo, e Dio è quello che io sento, quello che io... Se c'è una mediazione, Dio non è più vero. La fede cristiana dice esattamente il contrario. Se il tuo Dio è immediato, è falso, perché è vero solo il Dio mediato da Gesù. La mediazione di Gesù è la garanzia del vero Dio. Vi ho messo qui un brano di Teresa d'Avila, Teresa di Gesù. Non possiamo piacere a Dio e da Lui ricevere grandi grazie se non per le mani della sacratissima umanità di Cristo. Io per conoscere Dio devo passare per il bambino Gesù di Betlemme. Devo passare per il crocifisso, devo parlare per il Cristo che perdona i suoi uccisori, di Gesù che parla con Pilato. Se io non passo per la carne di Gesù, mi faccio un'idea di Dio che è sbagliata. La mediazione è la garanzia della verità cristiana. Ma Cristo non è solo il mediatore. Cristo è anche la pienezza della rivelazione. Se volete, qui con i catecumeni, notate che ci sono delle persone islamiche, delle persone buddiste, delle persone atee che l'hanno fatto. Cioè noi dobbiamo aiutarli a riflettere, a capire, cioè a capire cos'è. Le grandi religioni rivelate, tutte dicono che serve un mediatore. Per l'Islam non c'è conoscenza del Corano se non per mezzo di Maometto. Per gli ebrei non c'è conoscenza di Dio se non per la mediazione di Abramo e di Mosè. Cioè, è evidente che senza un mediatore non c'è un vero rapporto con Dio, no? Ma, prendiamo soprattutto l'Islam, un musulmano vi direbbe, e direbbe: Don Andrea, hai ragione, finalmente uno che dice quello che noi pensiamo. Maometto, che è il mediatore, quando voi andate da Maometto, Maometto vi dice: vuoi sapere cosa puoi sapere di Dio? Vai a leggere il Corano. Cioè, il mediatore è diverso dalla pienezza. Il mediatore è una persona, la pienezza è un libro. La pienezza della rivelazione musulmana è un libro. L'Islam è una religione del libro, mentre noi non siamo una religione del libro. Perché per il Corano la pienezza della rivelazione è la parola che viene direttamente da Allah, mentre Maometto era un uomo. Invece, quando voi andate da Gesù, Gesù non vi dice andate a leggere la Bibbia, ma Gesù vi dice seguitemi. Chi mi ama ha trovato il Padre, chi vede me vede il Padre. Cioè, Gesù è il mediatore ed è insieme la pienezza. Perché il cristianesimo non è una religione del libro, ma il cristianesimo è la religione del figlio di Dio fatto uomo. Quindi la pienezza della rivelazione del cristianesimo si trova nella persona di Gesù, non nella Bibbia. Tant'è vero che i primi apostoli non avevano il Nuovo Testamento, ma erano cristiani. Cioè, ci sono stati dei cristiani che sono stati cristiani senza il Nuovo Testamento. Perché? Perché avevano Gesù. Che bisogno avevano del Nuovo Testamento? Avevano, il Nuovo Testamento serve per arrivare a Gesù, ma la pienezza è Gesù, non è la Bibbia. Punto 2.4, siamo sempre nel punto, la rivelazione in Cristo è definitiva. Proprio perché Dio si rivela in Gesù, la rivelazione in Cristo è insuperabile. Non ci sarà mai niente di significativo al di là di Gesù, di veramente innovativo. Perché? Ma non perché... non per un fatto negativo, per un fatto positivo. Cioè, una volta che Dio ha detto tutto, ha dato suo figlio, cosa ci potrà mai dare più di suo figlio? Pensate ai Romani, ma chi ci separerà dall'amore di Cristo, la morte, la tribolazione? Una volta che ci è dato l'amore di Cristo, Dio che cosa ci potrà dare di più dell'amore? Dio potrà ridarci sempre lo stesso amore. Cioè, Dio non ci dà oggi di più di quanto è stato agli apostoli, ma Dio ci dà esattamente il tutto che è stato dato agli apostoli. E allora, punto 2.5, Cristo è la parola di Dio. Questo dovrebbe essere un punto nodale, se volete, a cui arrivare, un punto di sintesi, no? Lo sapete, io lo dico sempre quando parlo con i catechisti: se io chiedo ai vostri ragazzi che cos'è la parola di Dio e loro mi rispondono subito la Bibbia, io metto 4 ai ragazzi e 3 ai catechisti. Cioè, una persona dovrebbe capire che deve rispondere: la parola di Dio è Gesù. Se no, il suo catechista è stato o il suo insegnante di religione o il suo professore di storia, o è stato un pessimo catechista, perché non gli ha aiutato a capire la peculiarità del cristianesimo. Vedete qui delle immagini, per esempio del Gesù a 12 anni, ne avete migliaia nella storia dell'arte, no? Cioè, quando si rappresenta, ci sono tutte le persone che nel tempio cercano nei libri, e Gesù dodicenne, lo vedete in Tintoretto in fondo con una piccola aureola, lo vedete in Pinturicchio con tutti sempre i libri per terra, Gesù è più sapiente di ciò che è scritto nella Bibbia. Noi abbiamo un criterio di interpretazione della Bibbia che è Gesù. Cioè, noi perché diciamo che la guerra santa non vale, sebbene il libro di Giosuè c'è scritto la guerra santa? Perché noi diciamo è Gesù il vero interprete, la Bibbia non si interpreta da sola, ma ha un criterio ermeneutico che è Gesù. E allora noi possiamo parlare della Bibbia come la concretizzazione necessaria, ma non esaustiva, di ciò che Gesù è sempre. Io parlo della Bibbia, l'esempio che faccio con i miei alunni, a quando voi scrivete, cioè perché voi scrivete, perché Miriam sta scrivendo? Perché la cosa importante non è che lei scriva, ma quello è che lei mi ascolta, che noi parliamo, che noi stiamo insieme. Ma quando fra un anno lei si vorrà ricordare una frase, Se un altro gli dirà: Don Andrea ha detto che tutte le religioni sono uguali, lei dirà: no cara, c'è scritto, le religioni sono, cioè non è vero, non è necessario per essere in pace, per essere in pace è necessario che gli uomini si ritengano figli di Dio, risiedendo immagine e somiglianza di Dio. Se ogni uomo immagine e somiglianza di Dio, io rispetto e sono in pace anche se l'altro gli contesto le sue idee, no? Cioè lo scritto concretizza l'esperienza di vita, perché l'esperienza di vita riprenda sempre vita, ma l'esperienza di Dio che viene è più grande, molto più grande dello scritto. Noi siamo religione della persona incarnata e non del libro, no? Io i catechisti vorrei che arrivassero al battesimo avendo chiara questa cosa, amando la Bibbia ma sapendo che la parola di Dio è Gesù. E quindi anche un analfabeta è cristiano, perché Gesù è tutto, la Bibbia non è tutto, la Bibbia è bellissima ma non è poi, se volete così, adesso esageriamo, la Bibbia è molto importante ma si potrebbe dire per altre cose importante relativamente, insomma, no? Poi, allora, continuiamo con questi nodi che io penso nei 2 anni dovrebbero emergere, dovrebbero essere detti, insomma, spiegati, discussi, confrontati. Io penso che queste domande loro ce le hanno, cioè, capite, dire che Dio non lo possiamo trovare, perché si trova proprio in Gesù, la differenza fra la religione del libro, la religione del figlio, eccetera, no? Un altro grande tema enorme, interessantissimo, una realtà, non è un tema, è una cosa. Allora, se la parola è Gesù, perché noi abbiamo la Bibbia e i sacramenti, no? Abbiamo già accennato alla grandezza della Bibbia, noi dobbiamo spiegare il posto della Bibbia, non solo leggere la Bibbia, no? La Bibbia esiste, dicevamo, perché come la concretizzazione che permette di ritornare sempre all'origine, come una lettera scritta dal fidanzato, la prima lettera, il primo biglietto scritto dal figlio alla mamma, il biglietto del marito, cioè lo scritto ha una forza proprio perché ti riporta un'esperienza viva, cioè ogni volta che noi leggeremo il Vangelo ritroveremo dei tratti dell'esperienza di Gesù, sebbene Gesù sia sempre più grande della Bibbia. Gesù è molto più grande, noi non siamo per la sola scrittura proprio perché Gesù è più grande. Fra l'altro notate bene, Gesù non ha mai, nel Vangelo non trovate mai la parola sola scrittura. Anzi San Paolo dice, avete accolto la mia parola come parola di uomini, non come parola, ma come veramente come parola di Dio. Cioè la Bibbia dice che la parola di Dio supera la scrittura, che la parola degli uomini, la parola della Chiesa è la colonna della verità, no? La sola scrittura non è scritturistico. È una cosa interessante, quando dialoghiamo dobbiamo dare gli strumenti anche per amare i protestanti, ma anche per discutere. Cioè, la sola scrittura non è un dato scritturistico, anzi la scrittura dice che Dio ha rivelato agli apostoli che hanno trasmesso oralmente, no? Però la scrittura è fondamentale perché non ci si allontana da questa cosa che è regola. La scrittura non è la rivelazione ma è la regola fidei. Pensate, io un esempio che amo molto fare per dire dei particolari che vivificano il tutto, che sono nella scrittura e non sono nel credo, per esempio, pensate al famoso brano di Marco 7 dove Gesù dice che non è ciò che entra nell'uomo che rende impuro l'uomo, ma è ciò che esce dall'uomo, il cuore che rende impuro, e Marco dice così Gesù dichiarava mondi tutti i cibi, cioè la scrittura ci dice che noi possiamo mangiare le salsicce, che noi possiamo mangiare, bere il passito di Pantelleria o il moscato, no? Le radici pagano-cristiane della cultura europea si vedono dalla nostra cucina. Se noi avessimo avuto una cucina, una Sicilia musulmana, avremmo dovuto cancellare qualsiasi cosa a base di alcol, a qualsiasi cosa a base di salsiccia, a base di salume, cioè le nostre radici si vedono dal cibo, no? Questo è il Vangelo di Marco. È la lettera la scrittura ha un potere di rinnovamento. Ci ricorda un particolare che apparentemente non è importante dogmaticamente, ma vivifica la vita della Chiesa. Io lo direi ai catecumeni, ho fatto che glielo dico ai catecumeni, voi sapete che alcune cose io le dico proprio quando loro vengono qui una volta al mese, gli faccio poi una sintesi di queste cose, no? E perché però allora è importante anche la tradizione? Perché non c'è solo la Bibbia, ma appunto, come già dice Paolo, Gesù, eccetera, la parola di Dio è la parola della Chiesa, no? Perché la Bibbia non ci potrà mai dare la presenza di Gesù che ci dà solo la Chiesa. Pensate per esempio a questo brano che io cito sempre di Betti, che è uno degli autori che ha fatto la De Verbo, uno degli esperti. Betti diceva: se io leggo mille volte il testo di Marco dell'istituzione dell'ultima cena, io non ho l'Eucarestia. Cioè la Bibbia non è in grado di darmi la presenza di Gesù che è solo nell'Eucaristia, la presenza totale, cioè nell'Eucaristia c'è Gesù totalmente come c'era nell'ultima cena di Gerusalemme. Invece la tradizione della Chiesa e i sacramenti mi possono dare la presenza reale di Gesù. Quindi la scrittura è presenza di Gesù, ma non lo è allo stesso modo del sacramento. E il sacramento da questo punto di vista ha un potere più forte della scrittura, perché mi dà la grazia. Io non ho la grazia perché leggo la Bibbia, perché ricevo il battesimo, cioè ciò che mi dà la grazia, la vita dello Spirito in me, la vita eterna, è il sacramento della Chiesa. Perché Gesù ha detto ai suoi apostoli: non scrivete il Vangelo, ma andate e battezzate, andate e fate questo in memoria di me. Cioè Gesù ha fondato la viva vita della Chiesa. E la Chiesa, fra i suoi grandi doni, ha scritto la scrittura perché quella scrittura la aiutasse a non allontanarsi mai da Gesù. C'è un gioco fra la parola di Dio che è Gesù, la parola di Dio che è la scrittura, la parola di Dio che è la tradizione. Anzi, l'ordine è la parola di Dio che è Gesù, la parola di Dio che è la tradizione, la parola di Dio che è la scrittura. Dio si incarna, chiede di vivere la fede e di donare la grazia, e la Chiesa fra i vari doni di grazia scrive la scrittura. Questo è l'ordine preciso: Cristo, Chiesa, Bibbia. Il dramma per esempio dei nostri manuali di religione a scuola è che seguono il procedimento contrario: Bibbia, poi forse si arriva alla Chiesa e poi Gesù non si sa chi è, cioè non mettono il cuore subito in evidenza, no? E allora voi capite che qui noi possiamo agganciare il secondo grande discorso, che è il discorso della vita sacramentale, cioè che è un altro grande tema, no? Di Gesù non lo troviamo semplicemente leggendo la memoria di ciò che ha fatto 2000 anni fa nella scrittura, ma noi lo troviamo vivente nella Chiesa e soprattutto nei sacramenti. E anche qui è interessante, vabbè, lasciamo questo, lo diciamo dopo. Un vescovo faceva questo esempio, che secondo me è molto significativo. Diceva: la mia fede non è che Gesù è risorto ed è vivo, perché se Gesù è risorto e vivo ma vive in America, mettiamo che io sono innamorato pazzo di una ragazza che sta in America, ma quella sta sempre in America e io sto sempre in Italia, io ci faccio la birra col fatto che la mia ragazza sta, io non la posso toccare, non la posso accarezzare nei capelli, non gli posso dare un bacio. La fede è che Gesù è vicino, non che è risorto, diceva questo vescovo. Cos'è la fede nell'Eucaristia? La fede che Gesù risorto è presente sull'altare della mia parrocchia, cioè è presente vicino a me. Vedete, vi ho messo qui questa immagine, ce ne sono migliaia, questa è un'immagine dal Battistero di Firenze, Andrea Pisano, queste sono le immagini della fede, Fides c'è scritto. La fede ha due oggetti in mano: la croce, cioè la fede professa che Gesù veramente è figlio di Dio che si è fatto carne, è venuto, è morto, è risorto, ma nell'altra mano ha il calice, perché la fede professa che quel Gesù che è venuto in terra è ora totalmente presente nel calice eucaristico. Questa è la fede. Pensate cosa vuol dire ragionare su un'immagine, aiutarli a capire il nesso che c'è fra incarnazione e sacramento. In questo senso, e apriamo già qualche cosa di quello che sarà detto domani, io ho voluto proprio che ci fosse questa relazione, e qui capite che sono dei temi, delle questioni, ma anche dei procedimenti metodologici, delle cose esperienziali. Potremmo dire che allora il giorno catecumenale per eccellenza è la domenica. Questo è un punto difficile da attuare, molto poco conosciuto anche, cioè se i catecumeni trovano Dio nella liturgia, può un catecumeno arrivare alla Quaresima che non è mai andato a messa, che non entra nella liturgia, se Gesù è presente nella liturgia? Che cos'è l'Eucaristia? L'Eucaristia è Dio che si è fatto carne e poi si è fatto sacramento, è una doppia umiliazione di Dio, cioè Dio si è fatto carne e si è fatto presenza eucaristica, no? La domenica è il luogo dove si passa dal divertimento alla festa, cioè l'annunzio della domenica. La domenica è il giorno in cui prima l'uomo conosceva il divertimento. Jean Vanier, questo amico dei portatori di handicap, dice: il mondo moderno conosce il party, ma il party non è la festa. La festa è quando io trovo un motivo per tornare ad essere felice di vivere. Se io sono un imbucato, vado a una festa, mangio i dolci, io mi sono divertito, ho fatto casino, ma io non ho gioito della esistenza di colui che celebra gli anni. La festa è festa perché io sono felice che colui che celebra gli anni è vivo ed è nato. La domenica è la festa che l'universo ha un senso perché Gesù lo ha creato e viene ad abitarlo. La domenica è il grande giorno che dà senso al lavoro, è il giorno che dà senso all'universo. Pensate, questo lo spiegherei molto, per esempio, avete dei catechumeni cinesi, no? È una battuta che fa: perché i cinesi, spiegatelo anche agli altri, no? Con tanto amore, perché i cinesi lavorano sempre? Sapete che i cinesi non lavorano, se volete un negozio cinese, è sempre aperto, tranne il capodanno cinese, 3 giorni. Perché non conoscono il sabato e la domenica. Cioè il mondo pagano non aveva il riposo settimanale, perché non aveva il senso della vita che si recuperava tramite la presenza di Dio nel tempo. E quindi per loro non è che sono staganovisti, è che loro non hanno il giorno settimanale. Il giorno settimanale è inventato dagli ebrei, da Dio rivelato agli ebrei e trasformato dai cristiani. Siccome Gesù risorge il primo giorno dopo il sabato, la domenica è la prova che Gesù è risorto. Cioè degli ebrei non avrebbero mai scambiato giorno se non fosse successa una cosa così importante quel giorno, che hanno cambiato addirittura il giorno sacro della festa, no? La liturgia allora è la fonte, domani lo vedremo meglio, ma intanto vi dico, cioè la liturgia non è solo il culmine della fede, ma è la fonte da cui si apprende la fede. Pensate per esempio nel cammino neocatecumenale, perché c'è la liturgia della parola e c'è la liturgia del sabato? Perché se io non ho la liturgia, io non imparo la fede. Non basta la riunione per imparare la fede, serve la liturgia. Cioè un cammino senza liturgia non è un cammino completo. E pensate questo, ripeto, poi ne parleremo meglio domani. Pensate che i catecumeni antichi andavano a messa prima di essere battezzati. Cioè noi diciamo che l'Eucaristia è l'ultimo, cioè battesimo e confermazione e cresima, ma non è vero, perché i catecumeni andavano a messa fino alla preghiera dei fedeli senza essere ancora battezzati. Non avevano, cioè dell'Eucaristia non mangiavano l'Eucaristia, però già andavano a messa tutte le domeniche, perché imparavano i canti, facevano il digiuno, sentivano l'omelia, e quando loro facevano la catechesi mentre gli altri facevano la liturgia eucaristica. Cioè la prima parte era insieme, si dividevano al momento della preghiera dei fedeli, uscivano fuori, loro facevano la catechesi mentre gli altri, quindi sentivano i canti, sentivano alleluia, sentivano per Cristo, con Cristo, finita la messa si ritrovavano insieme. Allora, di per sé un catecumeno, almeno il secondo anno, dovrebbe essere aiutato a cominciare ad andare a messa tutte le domeniche. Non è che sta la prima parte della messa, il prete lo congeda e allora lui va al bar. Cioè il catechista dovrebbe stare con il catecumeno nella seconda parte della messa, capite? Cioè il luogo della, di per sé dovrebbe essere quello. Poi se non può, se lavora, cioè sono mille, però noi non possiamo semplicemente distruggere il legame liturgia catechesi senza avere un danno molto grave. Essere uomini nuovi. C'è un altro elemento che è fondamentale, che è il fatto su cui bisogna avere di nuovo come una tappa, lo potete spezzare, cioè non sono necessariamente in questo ordine, no? Però in qualche modo questa cosa bisogna tornarci a livello a spirale, cioè ognuno di voi veda come, che la vita cristiana non è solo che noi abbiamo bisogno di Dio, che Dio si è rivelato, è venuto, che Dio ci ha donato veramente la sua grazia, eccetera, ma che questa grazia ci rende possibile essere felici, ci rende possibile avere una vita nuova. La vita morale, la vita di carità, la vita con gli altri non viene dopo la fede, ma è parte costitutiva della fede. Non è che io prima credo e poi amo, ma io paradossalmente se non amo non credo ancora. Cioè la carità e la fede sono così unite che non c'è in realtà annunzio di fede se non c'è anche scoprire la bellezza della carità. Anzi, io credo esattamente perché scopro la bellezza della carità. Cioè la fede è la carità, la fede è fede nella carità di Cristo. È fede che la carità è la verità dell'uomo. Cioè io non posso così facilmente distinguere l'essere cristiano nella bontà, nella carità, e l'essere credente in Dio, perché queste due cose sono la stessa cosa vista da due punti di vista diversi, no? Allora direi innanzitutto non esiste felicità senza essere buoni. Cioè, per essere felici bisogna essere buoni. Io annunzierei, prima che i singoli comandamenti, il senso della vita morale, il senso della vita nuova. L'uomo, per essere felice, deve essere buono, deve essere secondo il comandamento dell'amore. Notate, questo è già dell'Antico Testamento, è già addirittura del mondo pagano. Vi ho messo qui perché a volte è utile anche citare, far leggere dei testi per far capire che noi siamo anche preparati. Ripeto, usiamo dei testi un po' alti ogni tanto, no? Epicuro, che era il grande filosofo dell'epicureismo, cioè lui dice: quando mi dicono che credono coloro che ignorano il nostro pensiero, che noi intendiamo solamente i banchetti, le feste, il godersi fanciulli, donne, i buoni pesci, una ricca tavola. No, le ultime tre righe. Non si dà vita felice senza che sia intelligente, bella e giusta. Né vita intelligente, bella e giusta priva di felicità, perché le virtù sono connaturate alla felicità e da queste inseparabili. Se tu non sei felice perché la tua vita non c'ha né capo né coda, perché non stai volendo bene alla tua famiglia, non stai educando i tuoi figli, non stai facendo sul serio il tuo lavoro, cioè la vita morale è essenziale all'essere uomo. E pensate a Gesù che dice: beati voi. Voi sapete che il modo di parlare di Gesù non è dovete fare questo, ma è beati voi se farete questo, guai a voi se non lo farete. Cioè se voi odierete sarete nella morte, sarete nell'inferno. Se voi invece donerete il vostro cibo, accoglierete, voi sarete beati. Perché la morale non è un fare, ma è un essere. Io insisterei molto su questo con i catecumeni, no? Noi proponiamo una morale non perché abbiamo dei comandamenti, ma perché noi sappiamo che questo è l'uomo. Gesù ci rivela chi è il vero uomo, non ci rivela solo chi è il vero Dio, ma insieme ci rivela chi è l'uomo e come l'uomo può essere pienamente se stesso. In realtà si potrebbe dire, la prima frase che avevo messo di qua, il peccato rende disumani. Cioè il peccato è peccato esattamente perché rovina il rapporto fra l'uomo e Dio e rovina l'uomo. Il peccato non è una cosa secondaria, ma il peccato è ciò che fa morire l'uomo. Cioè dire peccato mortale, io spiegherei la parola peccato mortale ai catecumeni, se no poi gliela spiego io quando vengono qua. Peccato mortale non vuol dire che Dio ti uccide, vuol dire che Dio dice: attenzione figlio amato, se fai questo muori, fai morire gli altri, ucciderai, creerai dolore. Questa cosa è mortifera, stai lontano da questa cosa, perché questa cosa brucia la tua vita. Drogarti è un peccato mortale perché muori. Tradire tua moglie è un peccato mortale perché la uccidi, e uccidi te stesso e uccidi i tuoi figli, e poi piangerai quando ti accorgerai di cosa succede quando viene fuori e viene scoperto. Starai male. In questo senso la morale è così fondamentale. Qui vi ho messo di nuovo per tornare a recuperare l'altro aspetto, io oggi lo direi, continuerò a dirlo in questi anni, no? Non si può amare Dio se non si ama il creatore e se non si amano le creature. Se il creatore ha creato l'uomo a sua immagine e somiglianza, o io dico che lui è un creatore stupido, incapace, o se lui è bravo, è grande, è migliore, è bravo, vuol dire che lui è bravo a fare gli uomini, e allora io devo amare ciò che Dio ha fatto. Se volete una cosa che penso da stamattina, voglio scrivere un piccolo articolo su questa cosa, in maniera molto semplice. Quelli che offendono il Corano, Allah, Maometto, sono gli assassini di Charlie Hebdo. È vero che questi hanno offeso, ma è molto peggio l'offesa fatta dagli assassini, perché loro hanno offeso la vera immagine di Dio, che è l'uomo. Loro hanno sputato in faccia a Maometto, e serve qualcuno che glielo dica con forza: voi avete infangato Maometto e il Corano e Allah, molto più di Volinsky e di Chab e così via. Voi siete l'offesa ad Allah, voi siete l'offesa a Dio. Non si può uccidere l'uomo senza offendere Dio. L'uomo è l'immagine, l'offesa più grande a Dio, molto più che fare una vignetta, che è un'offesa che non si deve fare, perché le religioni vanno rispettate. Non si può parlare bene di chi denigra le religioni a scuola, questo è chiaro, ma bisogna però insieme dire che chi uccide l'uomo denigra Dio molto di più di chi fa delle vignette. Bisogna usare un linguaggio religioso, non solo un linguaggio laico. Questo è offendere Maometto, offendere il Corano. E se volete, c'è il grande tema: questo è possibile perché esiste il peccato. Il peccato esiste e l'uomo ha bisogno di Dio per vincere il male. Noi siamo buoni, ma siamo feriti. Cioè, un catecumeno deve sapere che l'umanità è ferita. L'uomo è capace di odiare. L'odio è la vera vergogna, è la vera offesa a Dio. Chi odia il fratello è della morte, dice la prima lettera di Giovanni. Chi odia il fratello, l'odio è la grande offesa, ma l'uomo è capace di odio. Anche il battezzato. Se il battezzato non ravviva sempre la grazia, anzi, il battesimo è passare, capire fino in fondo la grandezza dell'amore che Dio ha per i fratelli. Che noi dobbiamo avere per i figli, Dio per i figli. Se uno è figlio del padre, se io uccido un figlio, come dice il Papa, io offendo, cioè se uno uccide il figlio, si può parafrasare, cambiare, lui dice: se uno parla male di mia madre, io do un cazzotto a lui, ma se io uccido il figlio, mio padre ammazza me. La questione affettiva, qui c'è un tema importantissimo, che è il tema della... dentro la questione morale ci sono delle questioni peculiari che noi dobbiamo almeno accennare. La prima è la questione degli affetti. Notate, io questo ve lo dico, poi lo ripeterò quando ci incontreremo. Voi non potete fare i primi mesi di carnevale senza capire se quelli sono conviventi, sposati in maniera, perché poi dopo non si potranno battezzare. Cioè, non c'è un cammino verso il battesimo se io non aiuto la persona a capire che nel cammino verso il battesimo c'è il cambiare vita anche a livello di scelte affettive. Cioè, io non posso dire: sì, ma io sto da 10 anni con questa donna, ma non la voglio sposare, però voglio il battesimo. Ma se tu vuoi l'amore di Dio, vuol dire anche che tu capisci che questa donna non può restare lì a non sapere se poi la lasci, se poi dopo deve sposarsi con... Cioè, la vita affettiva è così importante nella vita dell'uomo che Dio vuole che noi abbiamo una vita affettiva bella. Non perché è fissato con il sesso, anzi, perché lui vuole il senso delle cose che noi facciamo. Vi ho messo qui una frase che di Baden Powell, che io quando me l'hanno detta mi sono molto divertito. È una tipica frase scout. Mi è stato domandato se potevo definire in poche parole, per esempio in 50, la mia concezione su ciò che si poteva fare di meglio nella vita. Risposi che 4 mi sarebbero bastate, cioè 50, quella tipica domanda scout, dimmi in 20 parole di felicità. Ne bastano 4: fai un buon matrimonio. Se sbagli matrimonio ti rovini la vita, e se tu prendi una donna che poi la lascia, fai la rovina sua. Cioè, gli affetti sono una cosa seria, si pagano con il sangue, i tradimenti, le cose che non ha, il non voler dare un figlio ad una donna. Se tu la ami, vuol dire che sei pronto a diventare padre dei suoi bambini. e lei, ma se questo tu non lo sai, calma, cioè vuol dire che sei ancora lontano da cos'è l'amore, stai a casa tua, lei sta a casa sua e poi domani vediamo. Vi ho messo anche qui, siccome questo è un punto, vabbè, sono punti nodali, in questo articolo che ho scritto su come parlare di Genesi 1-2 della creazione, un articolo che trovate sul sito Gli Scritti, come parlare di delle varie questioni, eccetera, che è uno dei temi che io amo di più e ritengo una delle cose più importanti. Quindi è importante capire che non c'è il cammino al battesimo e la vita affettiva. Non c'è il cammino al battesimo e l'odio, l'amore, ma c'è il cammino al battesimo insieme all'amore del fratello, insieme. Altro punto nodale, non c'è cammino di fede senza amore per la cultura e per il lavoro. Cioè, io non posso dire divento cristiano ma lavoro male. Faccio l'idraulico e rubo i soldi, cioè gli metto un tubo che poi si rompe dopo un mese. Perché essere cristiano vuol dire avere il senso della santità del lavoro, della santità della cultura. Noi abbiamo una catechesi troppo, se volete, bigotta, intraecclesiale. Noi dobbiamo aiutare le persone a vivere nel mondo, come diceva Don Paolo, no? Cioè, noi, loro devono sentir dire da noi che noi vogliamo, che è bello lavorare bene, che lui, lei sarà una persona che aiuterà il mondo, aiuterà, perché farà bene, riparerà bene i rubinetti, farà bene un muro, farà bene il medico, farà bene il professore, cioè farà bene al meglio delle sue capacità. Noi abbiamo tantissime persone che lavorano bene, dobbiamo sempre ricordarcelo, ma abbiamo tantissime persone che lavorano male, non solo i politici, cioè la cosa assurda è che i giornalisti se la prendono con i politici, una categoria corrotta che dice menzogne ogni 3 secondi, stravolta, cioè, ma come vi permette? Cioè, è chiaro che dovete denunciare, ma vogliamo dire che i giornalisti vanno all'inferno come i politici? Guarda che è importante questo, non è una stupidaggine. Un mio cugino che fa la direzione dei lavori, architetto, eccetera, lui dice: io non ho un idraulico che io posso mandare con sicurezza, che chiederà un giusto guadagno e che farà bene il lavoro e che se sbaglia tornerà a rifarlo gratis. Io mi devo difendere da, cioè, ma si può lavorare in un momento di crisi economica con la gente che fa male ogni cosa che fa? Giovanni Paolo II: è tutto l'uomo nella concretezza della sua esistenza quotidiana che è salvato in Cristo, ed è perciò tutto l'uomo che deve realizzarsi in Cristo. Una fede che non diventa cultura è una fede non pienamente accolta, non interamente pensata, non fedelmente vissuta. Qui ho messo questa battuta della cultura, della storia della Chiesa. Guardate che, se volete, non importa che siate, cioè io poi dico delle cose, fatevi aiutare, non vi preoccupate, però noi dobbiamo avere chiaro un punto, no? Cioè, noi abbiamo una cultura che è talmente ideologica che decostruisce tutto quello che noi costruiamo. Cioè, se noi dovremmo riuscire a intervenire, per esempio, sul mondo dei giornali, difficilissima, dei media, della scuola, perché loro imparino a valorizzare quello che è stato il cristianesimo, il fatto che il cristianesimo ha cambiato la cultura del mondo e non l'ha distrutta. Faccio un esempio su cui sto insistendo, no? Io credo il terzo mantra in questo rapporto dopo Charlie Hebdo è questo. Il terzo mantra è dire che in realtà noi cristiani abbiamo sempre perseguitato l'Islam e l'Islam sta così male per colpa dei confini del 19, per colpa dell'Inghilterra, per colpa dell'America. Perché fare questo? Perché è sbagliato? Perché non è amarli? Perché non è la verità? Perché se la colpa è di un altro, allora io non devo fare niente, devono cambiare gli altri. Ma scusate, ma è possibile che nei libri di scuola non c'è scritto che l'Islam ha invaso l'Iraq, la Persia, il Pakistan, l'Afghanistan, l'Egitto, la Siria, la Libia, il Marocco? Cioè, è un'invasione araba che è cominciata nel 630 e continua ancora adesso. Io voglio che tu dica, io ho chiesto scusa delle crociate che sono durate 200 anni, tu hai fatto guerre per 1300, vuoi dire abbiamo sbagliato, chiediamo scusa? Nessuno ti chiederà indietro la Libia resterà musulmana, ma io voglio che tu dica abbiamo sbagliato, perché se no sarai sempre la vittima, no, tu sei il carnefice. E te lo dico perché ti voglio bene. Il problema dei curdi, il problema degli yazidi non l'hai risolto per secoli. Quelle zone sono state dominate dai turchi per 5 secoli. Gli inglesi sono stati 29 anni in Medio Oriente, dal 19 al 48. Ci sono stati 5 secoli i turchi, ci sono stati 8 secoli gli arabi. Capite, io mi appassiono, io dico questo, non, io amo gli arabi. Noi dobbiamo distruggere gli integralisti cattolici, ma non essere defessi, cioè dire, sentite un po' ragazzi belli, parliamo seriamente, perché la Libia era cristiana e non c'è più un cristiano? Allora, recuperare la storia della Chiesa, dire non è vero che la Chiesa ha sempre distrutto, non è vero. La Chiesa ha fatto degli errori, ha chiesto scusa, gli altri hanno fatto errori molto più grandi e non hanno mai chiesto scusa, cioè c'è un doppio problema. La Chiesa ha fatto pace con la libertà, con la ragione. Se noi non recuperiamo un'idea di storia equilibrata, noi annunzieremo il Vangelo e perderemo poi la fede delle stesse persone, perché le stesse persone diranno i cristiani hanno rovinato il mondo. Finisco. L'amore per i poveri. C'è una cosa importantissima che è educare alla carità. C'è un compito fondamentale che è difficile ma anche bellissimo, e secondo me loro poi vi seguono anche, no? Cioè, noi dobbiamo chiedere e anche dare la testimonianza, no? Che ci siano dei gesti, cioè se c'è il digiuno lo fanno anche loro. Se c'è da fare la carità, loro lo fanno con noi. Se volete, io chiederei all'ultima quaresima un gesto serio di carità, cioè regala una cosa preziosa della tua vita, cioè regala un gioiello che hai, regalalo per dei missionari, per dei poveri, per gli immigrati, cioè una persona deve capire che il Vangelo è carità. E che noi li aiutiamo a fare questo, cioè, come dire, lo facciamo insieme, catechista, parrocchia, comunità, cioè c'è mettere al centro del cammino la persona debole. Pensate a fargli conoscere la casa parrocchiale, fargli incontrare con le attività. Avete visto, vi ho dato questo foglio, se ci aiutate a darli in giro, sono 2 esperienze semplicissime, pensate dalla Caritas, Migrantes, Missioni, Diaconi e Ufficio Catechistico, che i genitori delle comunioni vadano a fare la raccolta alimentare davanti ai supermercati, ci sono 2 date, pensate se tutti i genitori, tutti i catecumeni andassero loro insieme alla parrocchia a chiedere il cibo per i poveri che poi viene distribuito, no? L'altro è come fare il digiuno con un pugno di riso, perché i poveri della terra mangiano un terzo mangia solo un pugno di riso ogni giorno, no? Mangiarlo pregando e dicendo rinuncio per mettere da parte dei soldi, no? Cioè, il cammino di catechesi non è solo un cammino di idee, ma è un cammino di esperienza liturgica, di esperienza caritativa, di esperienza culturale, di esperienza di lavoro, cioè di capire il mondo. Ultimo punto, la preghiera. Questo si potrebbe mettere molto prima, l'ho messo qui, ripeto, è un'ipotesi di itinerario, no? Qual è un altro grande ambito che noi abbiamo? È come aiutare loro pian piano a dare del tuo a Dio, ad alzarsi la mattina da soli, quindi senza di noi, e che loro facciano il segno della croce, leggono un brano del Vangelo, preghino per i loro parenti, preghino per gli altri catecumeni, preghino per la pace nel mondo, preghino per l'Islam, preghino perché le persone sappiano oggi fare mea culpa e capire come intervenire in maniera positiva nel mondo e così via, no? E Suor Fulvia, quando ha fatto una catechesi ai catechisti dei catecumeni 2 anni fa sulla preghiera, la paragonava all'uomo e la donna che fanno l'amore nella loro camera nuziale. Nessuno deve sapere cosa succede fra l'uomo e la donna. Se il marito dicesse ai suoi colleghi mia moglie fa questo quando siamo la sera, mia moglie dice questo, o viceversa, l'altro non lo guarderebbe più in faccia, perché c'è un segreto. L'amore ha dei segreti che non si possono dire, no? La preghiera è il segreto dell'anima con Dio. La preghiera è il segreto di ciò che Dio e l'anima si dicono e che non dicono agli altri, come nel momento della catechesi, come cosa vuol dire aiutare pian piano loro in questo, no? E sapete che c'è la grande preghiera del Padre Nostro, per esempio una delle cose molto importanti sarebbe fare una catechesi sulle sette richieste del Padre Nostro, che sono la chiave di tutta quanta il rapporto di preghiera con Dio. Cos'è il pane quotidiano che noi chiediamo? Cos'è il perdono? Cos'è la tentazione? Cos'è il nome di Dio? Cos'è il venga il tuo regno? Cos'è? Eccetera, no? Pensate che è così importante, ci ho riflettuto dopo, pensate che non lo sapevo questo, Hitler fece comporre una parodia blasfema del Padre Nostro che era obbligatorio dire nelle scuole, le SS dovevano pronunciare una biura scritta alla Chiesa, sia essa protestante o cattolica, perché Hitler li voleva, era lui la religione, no? Che comincia... Adolf Hitler, tu sei il nostro Führer, venga il tuo regno, che possiamo sempre osservare i tuoi comandi, che la tua volontà sia conosciuta e sia obbedita in tutto quanto il Reich e cose. Cioè una parodia blasfema per dire estirpiamo dal cuore degli uomini la preghiera del Padre Nostro, no? Ma questo vuol dire anche delle esperienze, cioè delle esperienze vuol dire, per esempio... Cosa vuol dire ogni tanto fare la compieta, cioè alla fine una preghiera seria, cioè non fatta così, no, una preghiera seria, portarli in un monastero, c'è il ritiro della parrocchia per la preparazione dell'avvento, della quaresima, andiamo insieme, facciamo lì, stiamo insieme, preghiamo, impariamo a leggere letture, cioè come, cosa vuol dire educare ad un'esperienza di preghiera? Che aiuti le persone a saper, dopo quando saranno battezzate, già avranno un'esperienza di preghiera che li sosterrà poi dopo, man mano che cammineranno.